Invitiamo tutti i ragazzi qui davanti. Nella casa del Padre ci sono tanti posti, per cui coraggio. Va bene, va bene. Fratello e sorella possono stare insieme. Allora, se io vi faccio una domanda, che cosa la casa? Che cosa è proprio la casa, no? Perché mi pare che sia una parola molto importante nella liturgia di oggi. Cosa mi potreste rispondere?
Dio è la casa.
Cioè, iniziamo già con i voli molto alti. Dio è la casa, certo. Però la casa, tu vai a mangiare da Dio o mangi da Dio? Cos'è la casa?
Il mondo.
Il mondo. Te abiti nel mondo? Certo che sì. E dove dormi? Sul letto?
Sì.
Ecco, ci siamo già più vicini. Che cos'è la casa?
È anche la chiesa.
Troppo spirituali questo, cioè la casa. Ma fatta di che cosa la casa?
Di mattoni.
Ecco, ci siamo già, di mattoni, di cemento armato. Poi, che cos'è la casa?
La casa è il posto dove vivi.
Il posto dove vivi, no? Dove dormi, dove mangi, cosa si fa ancora in casa? Cosa fate ancora voi?
Io in casa gioco.
Si gioca, certo, io guardo i film, le serie che ci sono su Netflix, no? Non si fa queste cose? Vedete che la casa è tutta questa roba qui, eh? Però chiaramente... Oggi abbiamo sentito che Gesù ci parla della casa. E dove si trova questa casa di cui parla Gesù? In via Papignano? Piazza Sant'Eustorgio?
In chiesa?
In chiesa, sì, può essere, ma quella casa di cui parla Gesù, di chi è il proprietario? Chi ha le chiavi di questa casa?
Dio
che lo chiama proprio il
paradiso.
Il paradiso, ma il padre, giusto? Nella casa del padre mio ci sono tante dimore, giusto? Ecco. Che vuol dire il paradiso, no? Che questa è la casa, noi per esempio abbiamo sentito quando una persona muore, per esempio, adesso diciamo abbastanza spesso che è tornato alla casa del Padre, giusto? Che vuol dire che è morto, però la sua vita continua, perché Gesù ci ha aperto le porte della vita eterna con la sua morte e con la sua risurrezione, giusto? Allora, il carcere può diventare una casa o no?
No.
No, pare di no, giusto? Conosciamo un carcere qui vicino? Non perché ci siamo stati, ma perché ci siamo passati vicino.
Il carcere di Viale Papignano.
Papignano, che è di San?
Vittore.
Se lo sai, San Vittore, certo, vedete che c'è un carcere qui di San Vittore. Io parlo del carcere perché nella prima lettura cosa abbiamo sentito? Lo sai?
Che erano stati sbattuti in carcere?
Chi?
Pietro.
Non era Pietro, ma era un apostolo molto vicino.
Paolo.
Paolo e Sila, sì. E cosa è successo in carcere?
Hanno pregato.
Hanno pregato, certo. E quando hanno pregato, che cosa è avvenuto?
Un terremoto che scosse le fondamenta del carcere, tutte le catene, i carcerati rispettavano le catene.
Benissimo, aggiungiamo qualche dettaglio.
Così i carcerati potevano scappare e quello che lo stava guardando, che non, per fare in modo che non scappassero, si stava suicidando. Ma Paolo disse all'uomo di non farlo e di credere in Gesù.
Benissimo, allora cerchiamo adesso un po' mettere bene le cose, avete detto davvero molto bene. Io vi ho fatto la domanda, se il carcere può diventare una casa, giusto? La risposta più immediata è quella di no, perché carcere è luogo di schiavitù. La nostra libertà, giusto, viene sospesa. Va bene, noi non parliamo subito dei detenuti, ma in generale così, Però Paolo e Sila vengono buttati giù in questo carcere e sentiamo proprio in fondo, le loro mani, i piedi vengono legati, giusto? No? Ceppi, catene, eccetera. Però di notte profonda iniziano a pregare, giusto? Quando pregano, cantano inni, le catene, i legami cadono, giusto? Vengono liberati. Però scappano o no? Le porte si aprono. Cosa fanno loro? E scusate, chi prega e chi ascolta? E c'è un dettaglio molto importante lì.
Paolo e Sila pregano e ci sono tutti gli altri carcerati che ascoltano.
Ecco, vedete che ci sono pochi che pregano e tanti delinquenti che ascoltano soltanto. Perché sono delinquenti, sicuramente hanno combinato qualcosa, Però preghiera dei pochi fa sì che cadano le catene di tutti, giusto? Non solo di Paolo e Sila, ma di tutti. Tutti vengono liberati, le porte aperte a tutti. E non scappano, giusto? È questo che è strano, ma secondo voi perché non scappano? Cosa fanno invece? Cosa dice Paolo quando vede una scena che abbiamo già detto?
Siamo ancora qui.
Perché? Cosa stava facendo la guardia?
Aveva lasciato la spada per suicidarsi.
Per suicidarsi. Allora, pensate che questi uomini, tutti carcerati, ma prima di tutto Paolo e Sila, che vengono liberati, rimangono giù in prigione, si può dire così, mi pare, perché non vogliono che la guardia, questo uomo che era responsabile, no, della loro prigionia, si suicidasse, giusto o no? E se le cose si mettono così, a me viene da dire, ma questa è forse una casa? Cioè, il luogo in cui io sto per curare l'altro. Perché Paolo e tutti gli altri potevano scappare, non l'hanno fatto perché in qualche maniera non volevano che questa guardia si suicidasse, giusto? Erano disposti a sacrificare la loro libertà anche se sono stati già liberati, no? Dalle catene, dai legami e sono rimasti dentro per prendersi cura di un altro fratello che stava proprio, che era il loro nemico in qualche maniera, perché lui che li teneva chiusi, no? E vedete che questo è avvenuto grazie al canto, alla preghiera che hanno fatto, quel terremoto, no? Che ha smosso tutte le fondamenta del carcere, che li ha liberati. Lo so che questi passaggi sono un po' difficili, no? Ma vi spiegheranno meglio forse i vostri genitori, ma vedete che qui la parola di Dio ci dice questa cosa. Tu puoi trovarti nelle diverse situazioni della vita, belle e brutte. In questo caso, in una situazione molto brutta che è carcere. Però se tu credi in Dio, se tu canti le lodi a Dio, tutte le catene, tutte le tue paure, tutte le tue chiusure cadono, perché Dio ti dona la parola della vita, della libertà. E tu puoi essere da fuori costretto a vivere delle cose molto difficili, però dentro sei uomo libero, perché Cristo ti ha liberato dalla paura. E tu anche in carcere, in luogo di disperazione molto brutto, no? Perché carcere non è luogo bello, però grazie alla parola di Dio anche in carcere sei capace di compiere il bene, di fare delle cose belle, in questo caso di prendersi cura del tuo nemico. Eh? È bello questo. E poi cosa succede con questa guardia, no?
Ma appunto Paolo gli dice di non suicidarsi, e la guardia allora gli chiede come può essere salvato. E Paolo dice che deve semplicemente credere nel Signore.
Che deve essere battezzato, no? E vedete, e poi questa guardia che lo invita e apostoli a casa sua, a fare di nuovo la parola casa. E cosa fa a casa sua? Prima cosa che fa la guardia, guardate bene perché è un dettaglio molto interessante. Cosa fa prima di entrare, prima di salire a casa sua, cosa fa a Paolo e a Sila? Cosa fa? Un gesto molto tenero, bello.
Li lava le piaghe.
Gli lava le piaghe, vedete che adesso è la guardia a prendersi cura degli apostoli, no? Gli lava le piaghe, lo cura. Questa guardia da un uomo cattivo diventa un samaritano, no? Una persona che quando vede uno in necessità si prende cura. Vedete che già questa parola di Dio quanti miracoli fa, no? Che questo uomo, da un uomo duro così senza scrupoli, diventa uno tenero. Lava le piaghe dei apostoli. E poi cosa fanno?
Vanno a tavola.
Vanno a tavola e mangiano. E qual è il segno che tutto si è realizzato, secondo voi? Un sentimento, una cosa che nasce in questa famiglia, probabilmente la prima volta, oppure che da tanto tempo mancava. Cosa succede in questa famiglia? E il segno che Dio ha operato questo miracolo, secondo voi, quale sia?
La gioia.
La gioia, certo. Vedete che nelle famiglie in cui si gioisce, in cui c'è la gioia, c'è davvero alta probabilità che Dio è presente. Dio è sempre presente, ma forse che questa famiglia si è resa conto che il Signore è con loro, che è venuto a liberare tutti noi dalle diverse catene delle paure. Il Vangelo non lo tocchiamo oggi, però vi chiedo soltanto come si è autodefinito Gesù. Io sono
figlio di Dio.
Sì, figlio di Dio, ma oggi ha usato tre parole per dire chi sono io.
La via, la vita
e la verità.
E la verità. Io sono la via, la verità e la vita. Chi crede in me avrà la vita. Allora, se Gesù è la via, inventiamo la nostra mappa, ultima cosa che facciamo. C'è la via, non lo so, Scaldasole. C'è la via Papignano. C'è la via, non lo so, di Kasubuf, e questa è la mia via di Varsavia. Però, come possiamo nominare la via di Gesù? Inventiamo tre vie, almeno, che potrebbero piacere a Gesù. Le vie sulle quali Gesù potrebbe camminare e cammina sicuramente. La via...
della pace.
La via della pace, perfetto. Poi...
la via della verità.
La via della verità. che via ancora inventiamo?
La via della salvezza?
La via della salvezza, ma quelle un pochettino più che ci aiutano a riscoprire presenza di Gesù.
E l'amore?
La via dell'amore.
La via della vita.
Della vita, però della riconciliazione, per esempio, del perdono, della gioia, no? Della pace abbiamo già detto. Pensate voi, in questa settimana, che via dovete percorrere insieme a Gesù per avere più vita, eh? Quale via ci manca ancora da imboccare perché possiamo goderci questa presenza del Signore nella nostra vita dalla quale nasce una gioia immensa? Ci alziamo.